fratello Derek Prince parla sul soggetto La vita cristiana. Il titolo di questa cassetta è L'elmo della speranza. Voglio parlarvi questa sera su una parte della protezione spirituale che abbiamo come cristiani. Vorrei iniziare leggendo un brano da Efesini capitolo 6, che parla del combattimento spirituale e dell'armatura spirituale che abbiamo. Efesini capitolo 6, dal versetto 10 fino al versetto 18. Efesini 6, 10 fino a 18. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio, per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre, di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque saldi, avendo ai lombi la cintura di verità, rivestiti con la corazza della giustizia, e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace, soprattutto prendendo lo scudo della fede, col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e di supplica dello Spirito. Questo brano è uno dei molti brani del Nuovo Testamento che mostrano chiaramente che come credenti in Cristo Gesù noi siamo attivi in una grande battaglia spirituale. Ci mostra anche che Dio ha dato provvedimento per la nostra protezione. E voglio parlarvi sulla base dell'esperienza personale su un aspetto particolare di questa protezione che Dio ha reso disponibile a noi e ho dovuto imparare ad usarla a causa del mio bisogno personale. Tornerò indietro nella mia esperienza raccontandovi come ho capito questo mio bisogno. Molto tempo prima di quanto molti di voi eravate neanche nati, il Signore mi ha salvato, mi ha battezzato nello Spirito nel 1941. Mi ha chiamato a servirlo. E nel 1946 ho iniziato un servizio a pieno tempo. Lodo Dio che per la sua grazia sono ancora nel servizio a pieno tempo. Dal 1949 in poi, per 8-9 anni, ho fatto il pastore in una chiesa a Londra, in Inghilterra, e in quel periodo ho avuto un certo successo nel mio ministero. Vedevamo persone salvate regolarmente, guarite e battezzate nello Spirito. E in quei giorni non era una cosa che succedeva dappertutto, anzi, erano chiese e giorni molto aridi, specialmente in Inghilterra, quindi c'era un vero frutto, un vero risultato dal nostro ministero. Eppure avevo vari problemi personali per i quali non avevo risposte. In particolare avevo un problema di una depressione ricorrente che mi prendeva come una nube oscura che sembrava di schiacciarmi e chiudermi e allontanarmi dalla comunicazione normale con gli altri, anche con la mia famiglia. La cosa imbarazzante era che mi sembrava che quando andavo in giro con questa nube sopra di me, proiettavo questa pressione sulle persone che mi erano vicine e in particolare ero consapevole della mia famiglia. Ho lottato contro questa cosa con tutti i modi possibili che conoscevo. Ho pregato, digiunato, ho fatto risoluzioni, mi alzavo presto, andavo a letto tardi, facevo tutto quello che sapevo che dovevo fare, ma non migliorava. Anzi, più pregavo e digiunavo, peggio diventava. E questo scoraggia. Mi ricordo una delle nostre figlie, aveva 14 o 15 anni all'epoca, mi disse un giorno: papà, per piacere, non digiunare, diventi peggio quando digiuni. E questo non è il modo di incoraggiare un predicatore, ma era vero, perché il digiuno portava la cosa all'aperto, ma senza risolverla. Ero giunto alla fine delle mie risorse, delle mie soluzioni, e un giorno, e stavo in effetti digiunando all'epoca, quindi, tra parentesi, il digiuno non è senza effetti, leggevo la Bibbia e ho letto in Isaia capitolo 61, il terzo versetto, questa frase: il manto della lode invece di uno spirito abbattuto, e lo spirito di abbattimento, all'improvviso mi sono reso conto per lo Spirito Santo che questo era il mio problema. Avevo a che fare con uno spirito, una personalità che mi studiava, che mi seguiva, che conosceva le mie debolezze, che sapeva come attaccarmi. Non avevo a che fare con una condizione mentale o psicologica, non solo con qualche schema di abitudini, ma c'era una persona messa contro di me da Satana stesso, che mi studiava, che voleva la mia caduta. E ho visto perché la pressione peggiorava, più volevo servire il Signore, perché il grande mandato di questo spirito era di ostacolarmi nel mio servizio per Dio. Quando ero piuttosto lento, indifferente, la pressione si alzava, ma più mi consacravo, peggio diventava questa pressione. E considerandolo in questa ottica, vedevo chiare indicazioni che avevo a che fare con una personalità che capiva, poteva leggere la mia mente, le mie motivazioni, e sapeva come e quando applicare una certa pressione. Ho visto anche che questo era qualcosa che c'era nella mia famiglia. Mi sono reso conto che mio padre aveva avuto per molti anni, di tempo in tempo, lo stesso tipo di pressione. Così alla fine ho capito l'identità del mio nemico. Questo fu un grande passo in avanti. Penso che quando ho riconosciuto con che cosa avevo a che fare, e in particolare che era una personalità, uno spirito, già all'80% avevo capito, mi ero avviato verso la vittoria, ma avevo bisogno di un altro brano della Scrittura per darmi la soluzione completa al problema, ed era Gioele 2,32, che dice: succederà che chiunque invocherà il nome del Signore sarà liberato. E ho visto che quella promessa includeva tutto, come Giovanni 3,16, che chiunque crede in Lui non perirà ma avrà vita eterna. Ho visto che questa era una promessa specifica di liberazione. Così ho messo le due scritture insieme, Isaia 61,3 e Gioele 2,32, e ho pregato in particolare a Dio. Voglio sottolineare l'importanza di pregare in modo particolare, specifico. Ho nominato lo spirito, spirito di abbattimento, e ho chiesto la promessa di Dio, che chiunque invoca la promessa del Signore, il nome del Signore, sarà liberato. Non capivo il ministero di liberazione in nessun modo come la capisco ora, ma spinto da un bisogno personale, ho messo insieme queste due scritture e le ho applicate pregando: Dio, nel nome del Signore Gesù, secondo la tua parola, ti chiedo di liberarmi da questo spirito di pesantezza. E quando l'ho pregato, quella preghiera biblica specifica, fui liberato. La pressione si alzò, quindi lode a Dio per la libertà. Ma poi ho imparato nell'esperienza che è una cosa essere liberati, è un'altra cosa rimanere liberati. E Dio ha cominciato a mostrarmi che Lui aveva fatto la sua parte, ma ora io dovevo fare la mia parte. Lui aveva liberato la mia mente da questa pressione demoniaca, ora toccava a me rieducare la mia mente, per coltivare un'ottica diversa, un diverso modo di pensare. Prima di essere liberato, non potevo farlo. Dopo, era la mia responsabilità di farlo. Dio aveva fatto la sua parte nel liberarmi, ma io dovevo fare la mia parte nel mantenermi libero. E ritengo questo è sempre vero in ogni reame in cui Dio interviene, che sia la salvezza, che sia la guarigione, che sia la liberazione. Dio fa la sua parte e dipende da te fare anche la tua parte. E la tua parte è mantenere, preservare, tenere saldo ciò che Dio ti ha dato. Lottando questa battaglia per tenere la mia liberazione dalla depressione, ho capito che il problema nella mia vita, tra gli altri, era la mia mente, che il diavolo continuamente mi raggiungeva attraverso la mia mente. Ora, io ho studiato in un modo lungo, sofisticato, per quanto riguardava l'educazione, la tecnologia. La tecnologia non ne conosco, conoscendo il motore della macchina so solo due cose, quando va e quando si ferma. Ma nel campo della conoscenza analitica avevo avuto una preparazione molto elaborata e ho scoperto questo, che più coltivata e raffinata la mente di una persona è, più è vulnerabile a Satana. Più confidi nella tua mente, più hai imparato a dipendere su di essa, più Satana la può usare contro di te. Così ho capito che dovevo combattere questa battaglia per il controllo della mia mente. Non penso che ci sono molti cristiani che controllano veramente la propria mente. Mi ricordo la testimonianza di una sorella che disse che Dio l'aveva mostrato, che lei doveva insegnare alla sua mente e ai suoi pensieri che erano loro i servi e non il maestro. Vedete, sono molti campi della nostra personalità che noi dobbiamo soggiogare all'elemento spirituale. Un altro, sinceramente, è lo stomaco. Lo stomaco è lì per il bene, per scopi necessari. Il tuo stomaco, in fondo, è una cosa buona. Ma il tuo stomaco non deve essere il maestro, deve essere il servo. Il buon amico Don Basham ha detto che lui ha detto allo suo stomaco: tu non mi dire quando mangiare, te lo dico io quando si mangia. E questo è stabilire il controllo in una parte principale della tua vita. Lo stesso si può dire nella nostra vita di pensieri. I nostri pensieri non sono i nostri maestri, sono i nostri servi. Ma credo che ci sono pochi credenti che hanno veramente il controllo nella vita dei loro pensieri. Sono portati qua e là, sono buttati su e giù, sono soggetti a ogni sorta di pressione che in molti casi non riescono a maneggiare adeguatamente. Quindi io ho capito che avevo bisogno, al di sopra di tutto il resto, di essere protetto nella mia mente. E poi ho pensato che c'è questo brano in Efesini 6 che abbiamo letto, che parla del provvedimento di Dio di protezione. E leggendo solo l'armatura, elencata nel versetto 14 e andando fino al versetto 17, vedrete che ci sono sei aspetti, sei pezzi di equipaggiamento. Il primo è la cintura della verità, il secondo è la corazza della giustizia, la terza sono i piedi della prontezza dell'Evangelo della pace, il quarto è lo scudo della fede, il quinto è l'elmo della salvezza, il sesto è la spada dello spirito. E questi sono resi efficaci attraverso l'arma che Wesley chiamava l'arma di tutta la preghiera, pregando sempre con ogni preghiera e supplica nello Spirito. Quindi la lista completa è di sette elementi, sei aspetti più la preghiera. E ho capito nello studiare questa lista che se un credente indossa ogni pezzo di armatura, egli è completamente protetto dalla testa fino ai piedi, su una condizione. E qual è la condizione? Che non gira le spalle, perché non c'è protezione per le spalle. Se tu volti le spalle, se ti arrendi, se dici non posso farlo più, mi arrendo, questo è girare una schiena che non ha difese al diavolo. E se lo fai, lui ti colpirà con i suoi dardi infuocati. Quindi dobbiamo stare col volto verso il nemico. Nel considerare questa lista, ho pensato che c'è un pezzo di equipaggiamento che è fatto per proteggere la mente. Suppongo che molti di voi indicherebbero lo stesso pezzo di armatura. Qual è l'armatura che ovviamente ha a che fare con la mente? L'elmo della salvezza, giusto, perché l'elmo copre la testa, che è tipicamente e normalmente associata con la vita di pensiero. Quindi ho visto che Dio aveva provvisto una protezione per la mia mente, l'elmo della salvezza. Poi ho detto a me stesso, ma io so che sono salvato, ho la salvezza. Cosa significa? Che ho automaticamente l'elmo o c'è di più? E grazie a Dio avevo una Bibbia con dei riferimenti e un altro riferimento all'elmo è Prima Tessalonicesi 5:8. Così ho trovato Prima Tessalonicesi 5:8 e ho letto queste parole. Noi che siamo del giorno siamo sobri, indossando la corazza della fede e dell'amore e preso per l'elmo la speranza della salvezza. E lì ho visto che l'elmo era chiamato in particolare la speranza della salvezza. E capii per mezzo dello Spirito, dalla Scrittura, questa parola, speranza. E ho capito quanto poco avevo pensato o studiato l'aspetto della speranza nella vita del credente. Lo Spirito Santo mi ha portato da una scrittura all'altra nel Nuovo Testamento, mostrandomi che la mia esperienza spirituale non era equilibrata e incompleta senza una comprensione corretta della speranza come protezione per la mia mente. Ora voglio darvi alcuni brani nel Nuovo Testamento ai quali lo Spirito mi ha guidato. Inizieremo dall'ultimo versetto di Prima Corinzi 13, il capitolo famoso sull'amore, Prima Corinzi 13:13. Paolo dice, ora tutte queste cose, quello che dimora per sempre, la fede, l'amore, la speranza. E queste sono tre realtà che continuano, che rimangono nella vita cristiana. Le altre cose sono temporanee, quando hanno finito il loro scopo le altre cose non ci saranno più, non ci sarà più bisogno. Ma tre cose rimangono, le tre realtà che rimangono sono la fede, la speranza e l'amore. E allora pensai che avevo sentito molti sermoni sulla fede e molti sull'amore, ma neanche un sermone sulla speranza. E così ho dovuto predicare a me stesso il primo sermone sulla speranza. La prima cosa che dobbiamo capire è la differenza tra la fede e la speranza. Ora, in termini biblici voglio spiegare questo. Nella lingua possono essere usati in un modo diverso, ma biblicamente voglio mostrare la differenza tra il loro uso. Ho visto che sono collocati in diversi campi della personalità umana. La fede biblica ha a che fare col cuore. In Prima Tessalonicesi 5:8 dice la corazza della fede e dell'amore. Il petto è dove c'è il cuore. La fede e l'amore hanno a che fare col cuore. In Romani 10:10 dice, col cuore l'uomo crede per la giustizia. Quindi la fede nel Nuovo Testamento non ha a che fare con la mente, ma con il cuore. E vorrei fermarmi a indicare che questo spiega molti problemi che i credenti hanno con la fede. Molte volte i credenti pensano di avere fede, dichiarano di avere fede, dicono io credo veramente, eppure la cosa per la quale dicono di avere fede non si verifica. È successo nella mia esperienza moltissime volte. Infatti, quasi sono arrivato ad avere riserve delle persone che parlano della propria fede. Come predicatore ho avuto molte persone che venivano da me a chiedere preghiera per la guarigione. Dicevano, fratello Prince, io ho grande fede. Io ho detto, beh, allora perché non sei guarito? Perché devi chiedere a me se hai tutta questa fede? Un uomo una volta mi disse, fratello Prince, io ho tutta la fede nel mondo. Ho detto, beh, tu sei piuttosto egoista perché non è lasciata per nessun altro. Ma a parte questo, vi condivido la mia esperienza. Io non ricordo mai di aver visto una persona che ha ottenuto la cosa in cui credeva. Neanche una volta mi ricordo una persona che dichiarava di avere grande fede o che discuteva dicendo di avere grande fede. Non ho mai visto questa persona che chiedeva, riceveva ciò che ha chiesto. Se tu devi provare ad altri di avere fede, tu non ce l'hai. Molta della nostra discussione non cerca di dimostrare ad altri, ma a noi stessi che abbiamo fede. Se dobbiamo cercare di convincerci di avere fede, non l'abbiamo. E quante volte ho sentito cristiani che parlavano in questo modo, so di avere fede. Sì, certo, sei sincero, hai ragione, ma ciò che hai è una fede mentale e lo sai perché nella tua mente, e sai cos'è nella tua mente. Molte volte noi non ci rendiamo conto veramente di ciò che c'è nel nostro cuore, quindi molte volte nella mia esperienza è successo, la persona che pensa di avere fede non ha niente, la persona che pensa di non avere fede invece ottiene, perché la persona che non ha una fede mentale può darsi che abbia una fede nel cuore, ed è la fede nel cuore che produce i risultati. Studiando tutto il Nuovo Testamento vedete che la fede è sempre collocata nel cuore, ed è difficile sapere che cosa è nel tuo cuore. Geremia 17,9 dice, il cuore inganna al di sopra di ogni cosa, è malvagio, chi lo può conoscere? La Bibbia dice che il vantarsi è da escludere. Da quale legge? Dalla legge della fede. Quindi se hai una fede, tu non te ne vanti. Non dico questo per essere critico o poco gentile, ma ha risolto per me un grande problema. Perché le persone che dicono di avere fede non ottengono ciò che chiedono? Perché è una fede mentale. Nel Nuovo Testamento la fede è collocata nel cuore. Quando credi veramente qualcosa nel cuore, veramente lo credi e basta. Non puoi convincerti, non devi provare a te stesso o agli altri che hai fede. Ora, io credo che i miei peccati sono perdonati. Lo credo nel cuore. E che tutti nella stanza possano discutere di questo non cambierebbe minimamente la mia credenza. Non ho bisogno di discutere su quello che credo veramente, ma se cercavo di provare a me stesso che un miracolo si sarebbe verificato e dovevo discutere, penso che è improbabile che il miracolo si verifichi. Ora, Dio mi ha dato una certa misura di fede a volte per vedere dei miracoli. Io ho persone che vengono davanti a me non credendo e posso dirgli che il miracolo si verifica e non devo discutere. Ho scoperto che discutere per convincersi della propria fede indica che invece hai torto. Ma c'è una certezza assoluta, silenziosa, che è dentro il cuore. Molte volte la nostra fede è andata in testa, ma non è andata fino al cuore. Ci vuole più tempo per arrivare al cuore che non andare in testa. Questo non è sbagliato. Quasi ogni verità principale che io credo oggi, prima l'ho predicata e poi ci ho veramente creduto. Ho iniziato a pregarla mentalmente perché la vedevo nella Bibbia. E ho detto, se è nella Bibbia, è vera e la dichiarerò. E un giorno mi sono svegliato a rendermi conto che veramente ci credevo. L'avevo predicato e credevo, non solo con la mente, ma anche con il cuore. Inoltre la scrittura dice che è legittimo dire una cosa con la bocca per ottenerla nel cuore. Ma siate molto sinceri e non fate finta che nel cuore prima che ci sia veramente. In quel brano famoso in Romani 10, 8 a 10, Paolo mette il cuore e la bocca insieme per tre volte. Le prime due volte è la prima la bocca e poi il cuore, e l'ultima volta è prima il cuore e poi la bocca. Questo mi fu fatto vedere dalla lingua ebraica, che per imparare una cosa a memoria, in ebraico è impararla con la bocca. In altre parole, cos'è imparare col cuore? Dirla volta dopo volta finché la sai. Quindi è legittimo, per capire quello che fai, di confessare con la bocca per credere nel cuore. Ma non dimenticare che le promesse di Dio non funzionano fin quando non solo le confessi con la bocca, ma anche quando le credi nel cuore. Ho incontrato molte persone che avevano tanto da fare nel confessare con la bocca, ma non lo avevano nel cuore. Questa è la fede, ma questo non è il tema del mio messaggio questa sera. Voglio parlare della speranza. La speranza è nel campo della mente. Questa è la differenza. La fede è nel cuore, la speranza è nella mente. Un'altra differenza è che la fede è ora, la speranza è nel futuro. La fede è qualcosa che tu hai adesso. La speranza è diretta verso il futuro. La fede nel cuore, la speranza nella mente. È legittimo avere speranza nella mente per il futuro, ma è incorretto di parlare di fede nella mente per il futuro. Non è fede. La protezione del credente e della sua mente è l'elmo della speranza. Lo dico in un altro modo. Io credo che ogni credente, logicamente, deve essere un ottimista. Lo credo che per un cristiano essere pessimista è, in effetti, un rinnegare la sua fede. Ora, ci sono due tipi di persone che sono nati nel mondo. Il pessimista e l'ottimista. Qualcuno ha definito la differenza in questo modo. Entrambe parlano in una stanza, vedono una stanza e un bicchiere con un po' d'acqua. L'ottimista dice il bicchiere pieno per metà e il pessimista dice il bicchiere vuoto per metà. Il pessimista vede il bicchiere vuoto per metà. Entrambe guardano lo stesso bicchiere, ma c'è un atteggiamento mentale diverso. Io sono nato indubbiamente come pessimista e allevato per essere un pessimista. Mi hanno educato a essere pessimista. Nella mia famiglia era peccato essere ottimista. Se non ti stavi preoccupando, dovevi preoccuparti del fatto che non eri preoccupato. Può essere buffo, ma per me era la verità. E ho incontrato molte persone così, si sentono in colpa se non sono ansiose. Ci stiamo parlando dunque dell'elmo, della speranza, e la speranza potrebbe essere definita come una aspettativa mentale per il bene, un'aspettativa mentale di avere il bene. Dio mi ha mostrato che aveva liberato la mia mente dall'oppressione di quello spirito di pesantezza, che la mia mente, che era stata catturata, ora era liberata. E vorrei aggiungere, e molte volte sto trattando con persone che hanno problemi lunghi e seri con la depressione, e sempre più concludo che in quasi ogni caso è collegato con un coinvolgimento nel mondo dell'occultismo, quasi ogni volta. Ora, il mio coinvolgimento nel mondo dell'occultismo era stato molto attivo, particolarmente nel campo dello yoga, e solo molti anni dopo ho visto il collegamento tra lo yoga e lo spirito della depressione. Ma vi dirò che dovunque io tratto con una persona che ha problemi lunghi e seri con la depressione, sono quasi convinto che da qualche parte hanno oltrepassato nel campo dell'occultismo, nel territorio di Satana. Molte volte lo negheranno, anche si indigneranno, ma lavorando con loro, portando fuori la verità, quasi sempre emerge questa verità. Quindi Dio mi ha mostrato che la mia mente era liberata in modo che io la potessi riaddestrare, che Lui non avrebbe riaddestrato la mia mente per me. Questa era la mia responsabilità. Dovevo coltivare un tipo di atteggiamento completamente diverso, reazioni diverse e diversi schemi mentali. Se vuoi una base biblica per il fatto che ogni credente deve essere un ottimista, potrei darvi tantissimi brani, ma Romani 8:28 penso è sufficiente. Romani 8:28. Noi sappiamo che tutte le cose cooperano per il bene per coloro che amano Dio, che sono chiamati secondo i suoi proponimenti. Se tu ami Dio e se sei sinceramente cercando la sua volontà, questa è la condizione. Non è che non ci sono condizioni, ma se ami Dio e se vuoi la sua volontà, allora tutte le cose cooperano per il tuo bene. Se tutte le cose cooperano per il tuo bene, non ci può essere ragione per il pessimismo. Ogni situazione è una situazione per essere ottimisti. E dobbiamo impararlo, dobbiamo disciplinare le nostre menti, applicare le nostre menti a fare questo. Se non sei liberato da questi spiriti che ti legano, e dalla depressione, dalla paura, dalla solitudine, dal suicidio, dalla autocommiserazione, dalla miseria, dal tormento e da molti altri, se non sei libero, allora per me di dirti di fare un nuovo modo di pensare è come un sergente che dà ordini a soldati che sono legati. I soldati sentono gli ordini ma non possono muoversi per eseguire. Prima bisogna essere liberati e poi riaddestrare la mente. Questo è vero in molti altri campi. Per la concupiscenza, per il timore, se hai un problema ed è demoniaco, il primo passo è di essere liberato. Il secondo passo è di riaddestrare i tuoi appetiti, le tue azioni, le tue emozioni. È la tua responsabilità farlo alla luce della parola di Dio. La Scrittura dice, portando ogni pensiero sotto la prigionia della verità di Cristo, noi dobbiamo portare i nostri pensieri a obbedire a Cristo e obbedire quindi alla parola di Dio. Siamo obbligati a pensare a ogni situazione, ogni persona, ogni problema, come la parola di Dio parla di esso. E per fare questo dobbiamo addestrarci a farlo. Non succede da un giorno all'altro. Dobbiamo, guardando indietro, tanti anni fa da questa crisi nella mia vita, probabilmente ora sono 18 anni, devo lodare Dio questa sera, io ho una vittoria mentale. Io ho il controllo dei miei pensieri. E posso dire questo davanti a mia moglie. Ogni uomo, penso, deve testimoniare davanti a sua moglie, se deve testimoniare. Ed è la verità. Non dico che sono perfetto, ma so che c'è stata una rivoluzione totale. È iniziato con la liberazione, ma è stata completata con una disciplina di sé nel campo dei miei pensieri. Ora, vorrei darvi alcuni brani molto belli della Scrittura sulla speranza. È uno dei temi più belli nella Bibbia. Innanzitutto, il rapporto tra la fede e la speranza. Io comprendo che la fede è fondamentale e la speranza è il prodotto della fede. Romani 4:18 ci dice di Abramo. Quando riceve la promessa di Dio sulla nascita di Isacco, molto dopo che era possibile per sé o per sua moglie di farlo, dice, egli sperando contro speranza credette. Egli ha creduto e come risultato ha sperato, credendo prima e sperare venne dopo, fu il prodotto. In Ebrei 11, capitolo 11, versetto 1, ora la fede è la certezza di cose che si sperano. La fede è il fondamento di garanzia sulla quale la speranza cresce. Quindi la fede produce la speranza. Avere speranza senza fede può essere solo prendersi in giro, ma quando hai la fede, allora puoi anche sperare. La fede è la sostanza delle cose che si sperano. E diciamo di nuovo, la fede è nel cuore, la speranza è nella mente, la fede è ora, la speranza è nel futuro. Entrambe sono legittime, ma dobbiamo metterle nel posto giusto e nel rapporto giusto. Ora consideriamo quanto la Bibbia dice in questo contesto sull'importanza della speranza. Ed è qui dove lo Spirito Santo mi ha fatto capire delle cose nuove. Non avevo mai visto che la speranza è essenziale. Non puoi vivere senza speranza, devi averla. Romani 8:24 dice: poiché noi siamo stati salvati in speranza. Se lo mettete al contrario, non speri, non sei salvato. Quando perdi la speranza, nella tua esperienza perdi la salvezza. Non più vivi nella salvezza quando non vivi nella speranza. Non voglio dire che sei un'anima perduta, ma voglio dire che non stai sperimentando la salvezza. Sei salvato nella speranza. Romani 15:13. Romani 15:13. Questo è un versetto bellissimo sulla speranza. Ora il Dio della speranza, sapevate che Lui è il Dio della speranza? Non è solo il Dio della pace, della gioia, e della giustizia e della potenza, è anche il Dio della speranza. Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nel credere, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Quindi quando siete pieni di fede, attraverso il credere, il risultato sarà che abbonderete nella speranza. Avrete un'abbondanza di speranza dentro di voi. Questa speranza è prodotta dalla potenza dello Spirito Santo. Una delle evidenze che lo Spirito è all'opera nel credente è la speranza che abbonda. E dove non c'è più speranza, quella persona non è più piena dello Spirito Santo. Egli l'ha perso. Efesini 2:12. È un'immagine molto sobria dei perduti, coloro che non conoscono Dio. Efesini 2:12. Ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano dell'uomo, eravate senza speranza e senza Dio nel mondo. E chi è perduto non ha tre cose: non ha Cristo, non ha Dio e non ha speranza. E quando non hai speranza, sei senza Cristo e senza Dio. È così importante. Ora, il brano che corrisponde dal punto di vista positivo, Colossesi 1:27. Parlando del mistero del Vangelo, nascosto, ma ora manifesto ai santi, versetto 1:27, Paolo dice, dei santi, io e te, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili. Tutto il Vangelo si incentra intorno a questa rivelazione tenuta segreta dai profeti, dai saggi, delle generazioni passate, ma ora è rivelata a credenti umili come me e te. Qual è questa grande rivelazione? È Cristo in voi, la speranza della gloria. Notate che la gloria è nel futuro. È legittimo. Ma se non hai speranza della gloria eterna, non hai Cristo in te. Perché Cristo in voi è la speranza della gloria. Vedete, la vostra salvezza dipende dalla speranza. Siamo salvati in speranza. Quando siamo persi, siamo senza Dio, senza Cristo, senza speranza. Ma quando abbiamo Cristo in noi, abbiamo la speranza della gloria, la speranza per il futuro. Se il cristianesimo risolve solo il problema del tempo, è un fallimento. Paolo dice: in questo mondo soltanto abbiamo sperato in Cristo, siamo i più miserabili di tutti gli uomini. C'è un futuro. Colui che ha Cristo in sé ha speranza per quel futuro, una speranza gloriosa, raggiante, di gloria eterna, con Dio Onnipotente, con gli angeli santi, con i redenti di ogni età, di era in era. E questo è quello che hai quando hai Cristo in te. E se non sei certo o insicuro di quella speranza, meglio che controlli la tua condizione spirituale, perché puoi mettere in dubbio se veramente hai Cristo in te. Cristo in te è la speranza della gloria. E poi vediamo una delle immagini più belle in tutta la Scrittura, che è nella lettera degli Ebrei, capitolo 6, gli ultimi tre versetti. Ebrei 6, da 18, 19 e 20. L'autore sta sottolineando la grande base che noi abbiamo per la nostra fede in Cristo e parla di due cose immutabili. Ci sono alcune cose nelle traduzioni più antiche che traducono molto bene. C'è una parola immutabile che è molto bella. Le parole corte, le parole breve, che vanno insieme nell'inglese antico della versione che sta usando, è imbattibile. Quindi qui parla di due cose impossibili, immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito. Quali sono le due cose? Vedremo dal versetto prima. Sono la parola di Dio e il giuramento di Dio. Dio non soltanto ha parlato, ma ha confermato con un giuramento. Cioè, perché non c'era nulla di più grande per il quale poteva giurare, giurò per se stesso. Ha detto ad Abramo: giuro per me stesso che nel benedire ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente, come la sabbia e come le stelle del cielo. Quindi Dio non soltanto ha dato ad Abramo una promessa, ma l'ha sigillata con un giuramento. E quindi abbiamo due cose immutabili, in cui è impossibile che Dio abbia mentito, sulla quale basare la nostra fede. Ora vediamo cosa dice a luce di questo. Avessimo un grande incoraggiamento, noi che abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. Questa è un'immagine della speranza, ce n'è un'altra. Questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura e ferma della nostra vita, che penetra fin nell'interno del velo, dove Gesù è entrato come precursore per noi, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. L'autore degli Ebrei usa due immagini, una dopo l'altra, per mostrare cosa farà la speranza per il credente. Dice innanzitutto: noi abbiamo fuggito da questa speranza per un rifugio. E penso che l'immagine è quella dell'Antico Testamento, dove quando un uomo era inseguito da coloro che dovevano vendicarsi e voleva un posto di rifugio dal quale il vendicatore non osava toglierlo, fuggiva al tabernacolo del Tempio e afferrava le corna dell'altare. E fin quando quell'uomo era lì, davanti all'altare, nessuno osava tirarlo via. Era il suo posto di rifugio. E Paolo dice: noi siamo venuti all'altare e non importa quanto tutte le forze dell'inferno vogliono tirarci via, fin quando siamo lì, sulle corna di quell'altare, non possiamo essere strappati via. Quali sono le corna dell'altare? La nostra speranza in Gesù Cristo. Il sacrificio di Cristo è l'altare, le corna dell'altare, la forza dell'altare è la nostra speranza che abbiamo come un rifugio alla quale fuggire. Quindi quando tutte le forze dell'inferno sono volte verso di noi e ti spingono da ogni lato, non sai dove andare per trovare un rifugio, corri all'altare e afferrati alle corna dell'altare, che è la nostra speranza in Gesù Cristo. Questa è la prima immagine, l'immagine di una persona sotto attacco spirituale che cerca un posto di rifugio, viene all'altare, afferra l'opera finita di Cristo e la speranza della gloria eterna che scaturisce come le corna dall'altare. La seconda immagine è ancora forse più bella, se possibile, è un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra fuori dal tempo nell'eternità e si consolida nel velo, nella roccia di ogni età, Gesù, nostro sommo sacerdote e nostro precursore. Ora, nel rivedere questo sulla base del mio bisogno personale, lo Spirito Santo ha cominciato a parlare a me intorno all'ancora. E diceva così: cos'è che ha bisogno di un'ancora? Ho detto: Signore, ma una nave, una barca. E ha detto: perché la barca ha bisogno di un'ancora? Ho detto: beh, Signore, perché una nave, una barca galleggia in un ambiente instabile e non permanente che è l'acqua. È lì dove appartiene la barca, nell'acqua. Ma non c'è nulla nell'acqua che, sulla quale quella barca si può aggrappare per avere una sicurezza permanente. Quindi la barca ha bisogno di un'ancora che vada dalla barca attraverso l'elemento instabile dell'acqua fino all'elemento stabile della roccia o della terra. E quando l'ancora è stata passata dalla barca attraverso l'acqua nella roccia, la barca è stabilizzata e sicura. E l'autore dice: la nostra speranza in Cristo è la nostra ancora per l'anima. Vedete, noi stiamo vivendo in questo mondo, in un mondo molto instabile e non permanente. Non importa quanta sicurezza finanziaria o materiale, non importa quante polizze di assicurazione tu hai o quanti soldi tu hai in banca o quali passi tu prendi per essere sicuro, e non critico nulla di tutto ciò. La verità comunque è: nessuna di queste cose veramente ti garantisce sicurezza, neanche una. È come l'acqua nella quale è la barca. Non c'è nulla nel tempo che sia permanente, che sia sicuro, sulla quale possiamo aggrapparci. Tutto quello che vediamo si sta muovendo, sta galleggiando, è qui e passa via. Tutta la carne è come l'erba, dice la Scrittura, e la bontà come l'erba: si appassisce, il fiore svanisce, viene sulla mattina e nella sera già è seccato, tagliato. Questa è la vita umana. È molto importante che non perdiamo mai di vista questo fatto. Mi ricordo di andare al funerale di mio padre 4-5 anni fa. È stato sepolto con una sepoltura anglicana in Gran Bretagna, e se leggi quello che dice la predicazione, la lettura anglicana delle preghiere, è molto bella per il funerale. Ci sono varie scritture che sono citate in quella liturgia, e uno dice: l'uomo nasce per pochi giorni e pieni di guai, nasce come l'erba e viene reciso. E ho detto: sì, questo è vero, è proprio così. Puoi discutere, puoi fare quello che vuoi per nasconderti, ma il fatto è che l'uomo che nasce dalla donna vive pochi giorni e sono pieni di guai. E non c'è posto di sicurezza in questo mondo. Devi passare la tua ancora attraverso l'acqua, nella roccia, prima di poter essere sicuro. L'acqua rappresenta il tempo, la roccia rappresenta l'eternità. L'acqua rappresenta questo mondo, la roccia rappresenta il prossimo mondo. E quando sei in Cristo, tu hai il diritto di gettare l'ancora in quella roccia e tutte le tempeste e gli uragani non potranno mai staccarti da quella roccia. E quella roccia è Cristo. È la parola di Dio. Sono le due cose immutabili per le quali Dio non può mentire, la sua parola e il suo giuramento. E il modo in cui noi afferriamo la nostra ancora è con la speranza. La speranza è l'ancora. La maggior parte di voi conosce quell'inno, la tua ancora reggerà nelle tempeste della vita. Ogni volta che sento cantare quell'inno, io dico sì, e l'ancora è la speranza. Non c'è speranza? Non c'è l'ancora. Non c'è speranza? Non c'è un posto di rifugio. Non c'è speranza? Non c'è Cristo in te. Non c'è speranza? Non c'è salvezza. È così importante. Ora dipende a te e a me di renderci conto che noi dobbiamo addestrare le nostre menti alla speranza. Può essere fatto. Conosco i cambiamenti. È come il cambiamento dalla notte al giorno, nella mia esperienza. Non è venuto in 5 minuti, ci sono voluti 5 anni, ma vale la pena. E voglio lasciare questo con voi. La liberazione ti libererà per fare quello che devi fare, ma la liberazione non farà per te quello che tu devi fare per te stesso. Dio rispetta e vuole che tu lo fai. Riguarda la mente, riguarda l'emozione, riguarda il corpo fisico. Dovunque tu hai bisogno di essere liberato, se chiami il Signore, lo farà. Ma ricordati, dopo questo è la tua responsabilità di tenere salda la tua liberazione. E ricordati che per molti di noi la mente è la parte più vulnerabile. Sono anni che conosco tanti missionari e con servitori a pieno tempo e direi che uno di ogni 5 missionari ha un problema grave nel campo della mente. E io posso vedere nel passato molti missionari qualificati, addestrati, equipaggiati, consacrati, ma molte volte, per lunghi periodi, sono stati messi da parte e atterrati da problemi nella loro mente, da dubbi, da incredulità, da timori, da disperazione, tormento. Dio ha una risposta. La risposta è: se sei tormentato da demoni, devi essere liberato dal demone. Ma poi ricordati, è solo il primo passo del procedimento. Dopo di questo, devi riaddestrare le tue reazioni, le tue abitudini, i tuoi schemi di pensiero, portare ogni pensiero in cattività all'obbedienza di Cristo. E quando inizi a sentirti a disagio e nervoso e cominci a reagire male, allora devi fermare, devi dire: ma cosa sto facendo di male? C'è qualcosa che è entrato, che non dovrebbe essere lì. Sto proiettando la mia mente sui pensieri sbagliati. Sto cominciando a tornare sulla mia consacrazione, la mia fede. Ricordati, c'è una ragione. E ricordati che Dio ha dato per te un pieno provvedimento. Prendi tutta l'armatura di Dio, che puoi stare saldo nel giorno malvagio. E avendo fatto tutto di restare saldo, prima resistere e poi stare saldo. Ogni volta che faccio un nuovo impegno a Cristo, le forze di Satana sono rivolte verso di me. Questo succede. È un segno sicuro che mi sto muovendo nella volontà di Dio e ho imparato cosa fare. Devo resistere. E poi, dopo che la tempesta è passata, sei saldo, in piedi. E il terreno che hai occupato è sicuro sotto i tuoi piedi. Ma ci sarà sempre il bisogno di resistere. Non puoi resistere efficacemente se hai una mente non protetta. Quindi ve lo dico di nuovo. Prendete l'elmo della salvezza, che è l'elmo della speranza. Indossatelo, coprite la vostra mente, proteggete i vostri pensieri, portate i pensieri sotto il controllo e la disciplina, in linea con la parola di Dio. Vi Dio vi benedica.